Gli incipit di due minuti un libro.
Salve, il mio nome è Anna Maddalena Belcaro. Desidero presentarvi il mio libro Giordano Bruno e la ruota delle vicissitudini. In questo libro si intreccia la presentazione della straordinaria filosofia di questo filosofo con una serie di avventure romanzate e romanzesche. Il libro dedicato a Giordano Bruno si sviluppa su diverse dimensioni che cercano di mettere in evidenza la straordinaria figura di uomo, di scrittore, di filosofo, di innovatore che fu appunto Giordano Bruno, ricordato soprattutto per la sua tragica fine con il rogo a Campo dei Fiori e per la spietata condanna che la Chiesa perseguì contro di lui per lunghi anni. Il libro si svolge su più dimensioni, nel paese immaginario dove Giordano Bruno si ritrova a vivere una seconda vita, così come definita dalla ruota delle vicissitudini, dove in un tempo ciclico si ripetono eventi e avvenimenti. Giordano Bruno ha la possibilità di vivere, di studiare, di lavorare, di avere quella vita che aveva sempre sognato. A fianco si sviluppa un tema fondamentale, il rapporto tra vittima e carnefice. Quali sarebbero gli accadimenti, gli avvenimenti, se la vittima potrebbe trovarsi di nuovo di fronte al carnefice, se il carnefice da una posizione di forza e di supremazia assoluta si trova in una posizione di debolezza, se la vittima può decidere del destino del carnefice così come il carnefice aveva fatto con lui. Nel paese delle seconde occasioni può accadere di tutto. Possono trasformarsi gli avvenimenti che la storia ha scritto nei suoi libri. Si può ritornare a vivere una vita così come Giordano Bruno l'aveva immaginata e sognata. Negli ultimi terribili anni della sua vita, nella prigionia che passò tra le carceri di Venezia e soprattutto nei lunghissimi anni nelle carceri romane, Giordano Bruno definitivamente consacrò il suo pensiero alla libertà di espressione, alla libertà di parola, alla libertà appunto di pensiero, alla scoperta di nuove teorie scientifiche, alla loro divulgazione, soprattutto della recente teoria copernicana che vedeva la Terra come solo uno dei tanti pianeti possibili all'interno di un universo infinito. Giordano Bruno scopre l'infinito e regala l'infinito agli altri uomini, togliendo la paura di questi mondi sconfinati e permettendo all'uomo di accettare l'infinito esterno di questo universo senza nome, invalicabile e impercorribile, per farlo coincidere con l'universo interno dell'uomo, dove ogni persona può attingere la propria forza e il proprio coraggio.
Giordano Bruno e la ruota delle vicissitudini. Avventure filosofiche. Di Anna Maddalena Belcaro. Edizioni Janieri. Una produzione due minuti un libro. Nel 1543 Nicolai Copernic, ecclesiastico, fisico celeste e matematico, viveva a Frombork, nella Masuria, antica regione della Polonia, ricca di laghi e paludi, lungo la costa del Mar di Danzica. Kaliningrad non era lontana. Nel giro di qualche secolo, proprio in quella città, Immanuel Kant avrebbe vissuto, passeggiato, scritto di filosofia e organizzato cene per divertirsi e divertire gli invitati. Il nome Copernic era sicuramente sconosciuto ai più, ma anche tra gli studiosi del cielo pochi potevano sapere quale fosse la direzione delle sue ricerche. Aveva pubblicato un solo libro nel 1513, Commentariolus, dove aveva ripreso le ipotesi di Aristarco di Samo e di altri filosofi materialisti di epoca presocratica sul movimento della Terra e degli altri pianeti intorno al Sole. Nelle lunghe sere dell'estate dell'Europa settentrionale, in compagnia dei suoi amici, davanti a un bel boccale di birra scura e un piatto di patate al coppo, gli piaceva ricordare gli anni passati in Italia a studiare e a insegnare. La faccia lunga, il naso affilato, gli occhi inquisitivi, una capigliatura bianchissima ma ancora folta e svolazzante. Lo studioso raccontava episodi successi negli anni trascorsi in Italia, a Padova, a Ferrara, a Bologna. Gli anni bolognesi erano stati caratterizzati dall'amicizia con il suo antico maestro e poi collega Domenico Maria Novara. Allora era giovane e la sua mente girava intorno a ipotesi che non potevano essere vere. «Immagina», diceva ridendo, «a essere Dio e a creare un sistema così inutilmente complesso come quello geocentrico. Tutti i pianeti, il Sole e la Luna si muovono seguendo percorsi rigidi, come se fossero attaccati a delle corsie di ferro. Si sarebbe potuto creare un sistema molto più semplice, con il Sole al centro e i pianeti che girano intorno. La Terra è uno di questi pianeti e la Luna gira intorno alla Terra». Già Iceta descriveva così l'universo, e Pitagora, e Eraclide. La Terra non è immobile, non può esserlo neanche con osservazioni empiriche. Nello sfondo brillano le stelle in uno spazio che conosciamo solo in minima parte. È impossibile pensarlo limitato. Ma Mikolaj non era solo un tipo da battute divertenti. Con il suo mentore studiava i vari portenti che si verificavano nel cielo, nel movimento della Terra, della Luna, degli altri pianeti e delle relazioni tra di loro. Gli astri si spostavano in modo apparente, in modo reale, nel giro di poche ore o nel corso di millenni. Applicava la matematica pitagorica per calcolare le orbite delle sfere spaziali, tutte circolari intorno a un sole immobile. Trasformava le parole, le affermazioni arbitrarie, le fantasie stregonesche in numeri, formule, relazioni, rapporti, proporzioni. Non era solo quello che ipotizzava, era quello che sapeva dimostrare con il linguaggio numerico, che non ingannava come la parola. Le elaborate cosmogonie erano sostituite da movimenti semplici e armonici, sostenute da calcoli e da numeri in accordo tra loro. Dunque, era questo il mistero della creazione e dell'universo. Soleva dire che se avesse potuto abbracciare con uno sguardo tutto l'universo, ma non avesse potuto trovare un uomo assetato di sapere, la sua meraviglia di fronte all'infinito gli sarebbe parsa sterile. Ma Mikolaj era anche un tipo prudente. Tutta la sua vita, tutti i suoi studi, erano contenuti in fascicoletti che restavano sul suo scrittoio, inoperosi. Mikolaj sapeva che avrebbe spazzato via la Terra, sconvolto l'universo, relegato l'uomo dal centro a una posizione di marginalità, uno tra i tanti esseri che il primo ente sa esprimere. Quando capì che il suo ciclo di vita stava per chiudersi, fece pubblicare la sua opera, De Revolutionibus Orbium Celestium. Era il 1543. Il suo ruolo di innovatore, di messaggero di una nuova concezione del mondo, era compiuto. Come in quei tempi favolosi, quando gli dei avevano ancora il coraggio di scendere e vivere tra gli uomini, Hermes Mercurio era giunto. E si era travestito da ecclesiastico e astronomo polacco per diffondere un pensiero eversivo che avrebbe fatto crollare filosofie, religioni, stati, poteri. Non sarebbero passati molti anni e in un oscuro paese vicino Napoli, Hermes Mercurio sarebbe riapparso nell'aspetto di un ragazzino bruno e dalla folta capigliatura. Scalzo, coperto da una sottile camiciola, contento solo di giocare con i suoi compagni e di vociare lungo le stradine di ciottoli e di scale. A volte si fermava ansimante dopo una lunga corsa per guardare oltre i campi che circondavano il paese e si chiedeva quale fosse il limite. Se ci fosse un limite. Nelle gambe sentiva il bisogno di camminare, di cercare altre terre, di capire quale fosse l'essenza del mondo. Sarebbe cresciuto in fretta. La lettura del testo di Copernico avrebbe aperto frontiere illimitate a quel ragazzino scarmigliato, che per studiare non aveva avuto altre alternative che entrare in convento. Giordano Bruno avrebbe sostenuto l'ipotesi eliocentrica senza riserve. Sarebbe diventato più copernicano di Micolai. Così si inerpicavano le vicende lungo la ruota delle vicissitudini, sempre in movimento. Avete ascoltato le prime pagine di Giordano Bruno e la ruota delle vicissitudini, avventure filosofiche, di Anna Maddalena Belcaro, edizioni Janieri.